Nuova puntata, ciao Rossano, ci ritroviamo. Grazie di aver accettato il nostro invito. Ci siamo incontrati in un'occasione convegnistica e mi hai raccontato di questo nuovo libro che segue il tuo percorso di riflessioni. Lo fai vedere tu, che è il... Lo
Buonasera a tutti,
vedete la
intanto
copertina.
grazie per...
Ci mancherebbe Il senso della misura, con una bella prefazione di Don Luigi Ciotti. Insomma, abbiamo ragionato intorno a Passepartout, abbiamo ragionato del denaro e di quello che è stato nella storia, che cosa ha significato sia dal punto di vista del simbolo che dello strumento, eccetera. Questo invece mi sembra più un libro sull'umano, no? Sull'umanità, su quello che resta dell'umanità, su come l'umanità a proposito di denaro sia stata trasformata e come possa ritrovarsi. Però intanto ti chiederei appunto come inizia questo progetto, come è legato anche ai tuoi lavori precedenti.
Sì, intanto grazie per l'invito, senatore. Colgo l'occasione anche per dire un po' che queste iniziative sono importanti in una regione nella quale si continua a leggere molto poco. Quindi ti sono grato anche per come nel mio ruolo di giornalista, oltre che di scrittore, che comunque è molto, molto secondario. E, insomma, comunque ci dà un po' di sprone a continuare a immergerci nella lettura anche dei quotidiani ed altro. E, chiusa questa parentesi, ci siamo visti un paio di anni fa quando mi invitasti a presentare Il Sole di Passepartout. Era un libro che ricadeva nel ventennale dell'esperimento del CIMEC, questa moneta alternativa coniata nella comunità di Guardia Grele dall'accademico Giacinto Auriti. Ed era un modo per ricordare un po', diciamo, queste gesta eroiche di una situazione tutta particolare, anche un po' rocambolesca, aveva caratterizzato l'economia appunto di Guardia Grele, che è la cittadina nella quale sono nato e nella quale risiedo. Ed era una disamina su come l'uomo abbia perduto, diciamo così, di vista la connotazione che dovrebbe essere quella del denaro, di strumento a disposizione del soddisfacimento dei beni, anche dei servizi ed altro, ma la nostra vita oggi è proiettata, è tutta finalizzata praticamente al denaro. E avevo bisogno, pensavo di avere chiuso questo esperimento anch'io con Il Sole di Passepartout, invece ho visto che non ero contento, e infatti è stata una sfida affrontata prima con me stesso. Avevo bisogno di tornare sull'argomento proprio perché mi erano sembrate molto profetiche le parole di Auriti lanciate oltre un trentennio fa, quando ebbe a segnalarci come ci saremmo ficcati in una società, diciamo così, interessata al sovraindebitamento degli stati, quindi anche all'indebitamento privato, e soprattutto saremmo stati guidati da governi fatti da tecnocrati. Ed è praticamente quello che poi è successo, quello che ha caratterizzato gli ultimi anni, diciamo così, della nostra attività così pubblica, anche da semplici cittadini, in quello che abbiamo visto e vissuto. E avevo bisogno di riflettere su questi due termini, il senso e la misura. E ho chiesto da questo punto di vista un intervento a Don Luigi Ciotti, che conoscete tutti come fondatore del gruppo Abele a Torino e anche e soprattutto dell'Associazione Libera Tutte le Mafie. E devo dire che Don Luigi Ciotti ha risposto molto volentieri a questo appello affinché avessi una prefazione interessante su questo argomento. E gli sono grato del suo scritto, soprattutto perché coglie l'essenza del contenuto con una riflessione interessante quando ci dice che questo libro invita alla sobrietà di pensiero e di comportamenti. Non voglio fare la morale a nessuno se non a me stesso, richiamandomi ad essere, diciamo così, ad utilizzare un po' più diciamo così, di fermezza nell'utilizzo del denaro che ci è sfuggito praticamente di mano.
È È interessante questo invito a Don Luigi Ciotti perché, per due motivi. Intanto perché fa pensare alla figura di Falcone, il cui messaggio, diciamo così, principale, come strumento di lotta alla mafia, in particolare come strumento inquirente, è se seguite il danaro, no? Seguite il danaro per capire quali sono i percorsi che fa la mafia, che, diciamo così, è stata un'intuizione di tutta la sua attività di inquirente che lo ha reso quello che è, cioè quello che è stato e che resta il principale e fiero avversario delle organizzazioni mafiose. Però è stato anche interessante il fatto che Don Luigi Ciotti in prefazione abbia detto, a proposito di richiamo al senso e alla misura, io vi invito a una vita fuori misura, fuori. Perché? Perché l'invito è quello, diciamo, è quello ad una passione anche smodata per quello che lo riguarda, per la legalità, ma anche per il suo senso religioso. Effettivamente, per chi abbraccia una vita religiosa, in questo caso una vita di impegno civile e di impegno religioso, c'è un po' un oltre, la misura, così come noi la immaginiamo, no? Quella medietà, che a volte può anche essere mediocrità, ma nel senso in cui viene richiamato nel tuo libro, invece è appunto un fare i conti con le cose senza esasperarle, senza esagerarle. E tuttavia in lui c'è anche un richiamo alla passione. Quindi la mia domanda è: qual è il rapporto tra, anche nel tuo studio, nel tuo percorso, tra passione, e invece senso e misura?
Sì, Don Luigi Ciotti ci invita ad essere sobri in tutto, fuorché nell'amore che dobbiamo verso il prossimo, inteso in senso generale. E da questo punto di vista addirittura mi dice: scusami, ti chiedo scusa per questa, se affondo un po', diciamo, nelle mie considerazioni, mi scontro con il tuo saggio. Però soltanto in questo, diciamo, in questo ambito, quando dico che contenetevi, abbiate dei limiti nei vostri comportamenti, però quando dovete amare, fate in modo che possiate abbracciare tutti, non lasciando nessuno indietro. Ed è un monito interessante, intelligente, che mi ha riempito di gioia e mi porta ad andare avanti, tant'è che ho voluto che i compensi che percepirò dall'editore per la vendita del volume saranno dati tutti in beneficenza. Io non prendo un centesimo da questo libro e ho deciso di girare questi fondi, spero che ci saranno, alle attività dell'Associazione Libera, almeno per il presidio di Chieti. E io ho riflettuto molto su questi due termini, il senso e la misura, che poi racchiudono quella che è una considerazione che Totò fa nella Livella, no? Nel famoso dialogo che c'è tra il nobiluomo e lo spazzino quando si trovano uno di fianco all'altro nel cimitero, no? E allora Totò dice: voi perdeste il senso e la misura. Il senso è quel sostantivo che più delle volte usiamo per definire quelle funzioni, diciamo, quelle reazioni che il nostro corpo per stimoli che vengono dall'esterno oppure per stimoli, diciamo, anche autoprodotti, no? E tant'è che si parla di senso abbinandolo a quelli che sono i cinque organi che conosciamo. Però la parola senso può essere anche associata diciamo, ad una perdita appunto di senso, no? Quando praticamente non riusciamo più a dominare quella che è la nostra coscienza, no? Però perdere senso significa non avere più consapevolezza, non avere più sensibilità, ecco, non provare più emozioni e questo ci proietta nella cosiddetta vita senza senso. La misura invece è diciamo, un valore numerico che attribuiamo ad una grandezza, soprattutto se paragonata ad un'altra, tant'è che parliamo. Utilizziamo il metro quando parliamo di lunghezza, utilizziamo il metro quadrato sulla superficie, utilizziamo il grammo, per esempio, che ci porta a considerare il peso. E spesso utilizziamo delle locuzioni come ad esempio dare due pesi e due misure, oppure quando diciamo che si è perso il senso della misura. Ecco, io ho ragionato accostando questi termini con un sillogismo, e cioè se il senso implica anche un comportamento, un modo di relazionarci con gli altri, anche con l'ambiente che ci circonda, infatti abbiamo il senso civico, il senso di appartenenza, il senso di colpa, e la misura è dare o indirizzare anche un senso, ecco che la misura anche a sua volta richiede un comportamento. È chiaro che in un sillogismo, se due considerazioni sono valide, ne deriva che anche la conclusione è ad effetto e quindi anch'essa valida. E l'accostamento tra senso e misura riesce alla perfezione se l'anello di congiunzione tra questi due termini è dato appunto dal denaro. Se infatti il denaro è diventato la misura di tutte le cose, il fine della nostra esistenza, ecco che praticamente questo è in grado purtroppo di dare anche un senso alla nostra vita, al nostro essere avere, al nostro modo di vedere praticamente le cose, perché tutto quello che facciamo, tutto quello che pensiamo, tutto quello che vogliamo viene orientato tutto appunto verso il denaro. E incentrare la vita sul denaro implica un ragionamento sui valori etici e morali che rifiutiamo di affrontare. E questo significa, secondo me, secondo il mio punto di vista, rinnegare la moderazione, che non è altro che come accade quando c'è un fiume in piena che rompe gli argini e allaga i terreni circostanti. Quindi si crea uno slittamento negli eccessi, e questo diventa un problema serio. Ricordo ancora quando Papa Francesco, Papa Francesco, diciamo, a novembre del 2000, organizzando il primo incontro ad Assisi con i giovani economisti, parlò proprio di senso e di misura. Parlò di senso quando ci invitò a praticare un'economia diversa, un'economia che fa vivere e non uccide, un'economia che umanizza e non disumanizza, un'economia che si prenda cura del creato e non lo depreda. Ma ci parlò anche di misura, invitandoci praticamente a ricercare politiche pubbliche che non facciano riferimento soltanto diciamo al profitto, ma siano orientate ai costi umani, sociali, ambientali di quello che facciamo. Ricordo un'intervista che un grande imprenditore italiano rilasciò ad un quotidiano, ed era Brunello Cucinelli, il leader, diciamo, del cashmere con le sue produzioni nel mondo, il quale ebbe a dire come dalla pandemia aveva tratto diciamo, anche una sorta di bene, nonostante la gran parte della sua produzione si dovette fermare. E qual era il bene segnalato da Cucinelli? Il fatto che dice, questa parte immensa di invenduto che ha avuto in una stagione di produzione l'ho donata praticamente a chi ne aveva bisogno, quindi ai poveri. E questo segnalava era il mio modo di pensare il capitalismo, che consiste nel lavorare per un profitto che però sia in armonia con il creato. Sono parole molto belle queste, che ci dovrebbero accompagnare, nella nostra vita di tutti i giorni.
Tu, Rossano, ti sei molto occupato, un po' ne abbiamo parlato anche l'altra volta, ti sei molto occupato appunto di temi economici e finanziario monetari, quindi fino al cuore delle caratteristiche intrinseche, diciamo così, dell'economia, della moneta e appunto della trasformazione del lavoro in denaro. Però in questo libro parli di economia della felicità, no? Poi c'è un capitolo appunto sulle parole di Francesco su cui già hai detto. Però appunto, a valle, ecco, del tuo percorso di studi, quale può essere il rapporto nuovo tra economia e ciò che tendenzialmente non è dentro il perimetro dell'economia? Se vuoi tra economia e felicità, ma comunque tra economia e senso dell'umano.
Guarda, ti ringrazio per questa domanda perché è interessantissima. Intanto si parla di economia della felicità perché c'era una iniziativa affinché di economia della felicità si parlasse anche nella Costituzione Repubblicana. C'è un movimento che si è fatto promotore dell'inserimento almeno di questo concetto all'interno della nostra Carta Costituzionale. E staremo a vedere se questo concetto sarà recepito o meno. Probabilmente dobbiamo tornare a considerare il denaro così come era concepito già ai tempi di Aristotele, no? Aristotele nell'Etica ci ammonisce, ci ricorda che il denaro non deve essere utilizzato per produrre altro denaro, perché il simbolo di un bene, con i simboli non si fa ricchezza. Da questo punto di vista, ci aveva introdotto il concetto del cosiddetto valore medio, no? Cioè io, ho un prodotto, lo scambio con moneta, però affinché questa moneta possa essere, diciamo, considerata, come un elemento che ha assolto la sua funzione, devo riottenere o devo fare in modo che questo, ciclo, diciamo, si perpetui, con scambio di moneta con un altro prodotto. E allora sì che ecco che la moneta assurge al ruolo di termine medio, come appunto sosteneva Aristotele. Al di là appunto di uno spunto che ho preso da questo filosofo, ho fatto riferimento anche alle scuole di pensiero di due francescani che sono entrambi vissuti nel 1300, seguaci di San Francesco, appunto. E sono Nicolò Resme e Francesco Eiximenis, il primo francese, il secondo spagnolo. Sono stati praticamente due francescani che hanno prodotto dei trattati sulla moneta che sono stati considerati e presi appunto come spunto anche dai regnanti dell'epoca, Carlo V per la Francia e appunto i principi di Aragona ai tempi di Eiximenis. Ebbene, questi due francescani arrivano alla conclusione che la moneta deve essere considerata un bene comune, quindi la moneta appartiene al popolo. Il sovrano al quale ci affidiamo deve semplicemente garantire che questa moneta abbia la sua legalità, quindi l'emissione sia stata corretta con l'effigie anche del sovrano, perché no? Perché possa essere riconosciuta come valida per tutti, però nello stesso tempo dobbiamo essere pronti a far scattare anche all'epoca, stiamo parlando ovviamente il reato della lesa maestà, qualora il sovrano si fosse impossessato della moneta oppure l'abbia svilita perché magari abbia messo all'interno una minore quantità, diciamo, di oro d'argento, a seconda del conio, come era concepita all'epoca. Ecco, questo è pensare alla moneta come bene comune è un modo per ricondurci anche a quella che potrebbe essere appunto l'economia della felicità, cioè arrivare ad un punto in cui, ricalcando anche le considerazioni di Latouche, famoso economista e filosofo francese, che ci diceva appunto che per costruire un futuro umano bisogna scongiurare la mancanza di limiti, come può essere appunto quella della richiesta sconsiderata di denaro, e ritrovare e condividere quello che è il senso della misura.
Posso chiederti a proposito di questo, Rossano, se secondo te Latouche non sia stato un po' troppo frainteso sulla sua decrescita felice?
Sì, probabilmente sì, hai ragione, forse è stato frainteso, però le riletture di Latouche ci danno un po', diciamo, la stura a considerare un pensiero diverso da quello nel quale ci siamo ficcati e sembra veramente che siamo finiti in un circolo vizioso dal quale non riusciamo a venire fuori. E, il mio invito è quello, anche attraverso appunto questo libro, attraverso In senso della misura, a rimpossessarci un po' di quelle considerazioni che venivano fatte da Orazio. Orazio nelle sue satire ci aveva ammoniti con il suo preziosissimo Est modus in rebus, no? C'è una misura nelle cose. Quindi questo ricalca il pensiero di Latouche, cioè ci sono dei confini al di là e al di qua dei quali non dobbiamo andare perché seguendo una retta via possiamo essere soltanto nel giusto. Questo è da questo ho colto anche il pensiero di Latouche nell'economia della decrescita. È un grande ammonimento di un economista e filosofo che va letto, va studiato e soprattutto va considerato e sviscerato appunto in tutte le sue considerazioni.
In questo libro c'è una sottolineatura della vita come relazione, no? E poi alla fine le ultime pubblicazioni sulla fisica teorica sono tutte orientate a questo, alla base di tutto c'è una relazione, e quindi probabilmente davvero fisica, scienza e filosofia si incontrano. E tu poni al centro di tutto la relazione che poi fa comunità e fa società allo stesso tempo, cioè sia lo strumento per unire interessi, l'interesse anche solo alla sopravvivenza, sia per trovare un nesso più profondo di unità tra anime, di unità tra all'interno dell'umanità. Sostanzialmente quasi tu proponi di sostituire, così mi è parso di leggere, l'idea di moneta dall'idea di relazione, dall'idea di connessione tra tutti.
Sì, è un concetto esatto questo. Cicerone ci ammoniva dicendo che non siamo soli per noi stessi. E qui il fulcro della relazione di cui parlavi prima, la riscoperta della società, la scoperta del noi, lasciamo da parte l'io, siamo tutti interconnessi, siamo comunità e dobbiamo riprendere le fila di diciamo così, di quella situazione nella quale ci siamo trovati quando eravamo nei momenti più tragici del Covid, dove siamo rimasti isolati, però avevamo bisogno di riscoprire il concetto di comunità, no? Della relazione, come dicevi tu prima, dell'altro, della necessità comunque di condividere percorsi, di comunque di confrontarci, di stare insieme. Purtroppo, passato il Covid, io penso che siamo tornati a come eravamo prima, e quindi da questo punto di vista, diciamo che penso che il contenuto di questo libro sia anche un ammonimento affinché si possa riscoprire la necessità del noi, come poi sostiene Don Luigi Ciotti nella sua autorevole prefazione. La moneta di per sé implica il concetto di comunità, no? Di scambi, di relazioni, di rapporti. Ecco, torniamo un po' ad essere noi stessi nel coinvolgimento con la società. In un paragrafo del volume, ad esempio, fa riferimento anche alla moneta complementare, no? Con l'esperimento. Ad esempio, condotto da Abrex in Abruzzo, con riferimenti anche a situazioni simili che si sono avute anche in altre regioni, no? Ecco, la complementarietà, la necessità comunque di trovare, diciamo, un altro al quale affidarci per la nostra relazione, in sostanza. Ed è il motivo per cui sono stato spinto ad uscire con questo nuovo volume. Edito anche questa volta l'Albi Andante dell'editore Arturo Bernava.
Ti volevo chiedere a proposito una parola proprio sull'editore, però prima ancora ti vorrei chiedere sulla rivoluzione gentile, che mi sembra un po' la sintesi del tuo percorso di riflessione in questo testo.
Sì, la rivoluzione gentile ricalca in sostanza quella che la figura di. Diciamo di questo funambolo al quale ero molto legato da ragazzino quando andavo a vedere i circhi che venivano nel mio paese, non ero interessato ai giochi di prestigio, ai clown o agli animali che venivano esibiti nei circhi, ma ero affascinato dal funambolo, no? Che poi è in sostanza rappresenta l'uomo di oggi che deve barcamenarsi nella società cercando di non precipitare, no? Con i vuoti che si trova a destra e a sinistra e deve percorrere questo filo fino ad arrivare, diciamo, alla parte finale e poi magari anche a tornare indietro. E deve trovare il giusto equilibrio per evitare che possa precipitare. È un modo per ritrovarci con noi stessi, no? La rivoluzione gentile come sinonimo di riscatto che possiamo avere senza fare del male a nessuno, ovviamente, ma come dicevi tu prima, con ritrovare una nuova relazione, ritrovare i rapporti che adesso non ci sono più e che possano essere incentrati con un nuovo concetto diciamo, di moneta, soprattutto dal punto di vista diciamo della temperanza, ecco, che ci porta ad essere un po' più tranquilli con il nostro prossimo, con chi abbiamo a fianco, affinché ci possa essere veramente un riscatto da parte dell'uomo, perché la moneta sia sempre più strumento, più torni ad essere mezzo e non più fine della nostra attività, del nostro modo di vedere le cose, del nostro lavoro. Ecco. Questo è il concetto essenziale anche riferito all'evoluzione gentile.
Posso dirti una cosa sulla forma, Rossano? Ora, il tuo, anche questo è un libro di libri, cioè un libro denso di citazioni che appunto ricostruisce una riflessione che guarda i fatti contemporanei, diciamo così, però con tutto il bagaglio di conoscenze, e tutto un bagaglio culturale peraltro, perché non sono solo libri, ma sono film, sono opere d'arte che tu chiami in causa. Io lo suggerisco anche perché a sua volta è un ottimo suggerimento di altre letture, alcune molte classiche. Ora, naturalmente la domanda è un po' anche sul mestiere del giornalista, perché dirò una cosa forse un po' urticante, spero di non offendere nessuno, non è sempre così, cioè non per forza chi da giornalista deve vivere con la scrittura quotidiana, a sua volta una capacità di lettura, una conoscenza, una cultura, diciamo così, che spazia a destra e a manca, soprattutto nel bagaglio classico. Cioè c'è anche forse una richiesta, soprattutto nella fase attuale, di un giornalismo che guarda la realtà dal buco della serratura, invece che con la lente di ingrandimento di chi ha guardato anche il pensiero dell'uomo col telescopio, eccomi per usare una metafora alternativa al buco della serratura. Insomma, è una doppia domanda. Intanto, se appunto il tuo percorso di riflessione si è arricchito e continua a arricchirsi di questo tipo di bagaglio culturale, non è solo una reminiscenza del passato, ma da come si evince una continua ricerca, e se effettivamente c'è una differenza tra giornalismo proprio contemporaneo e il giornalismo così come lo interpreti tu.
Guarda, le differenze ci sono, però ti posso parlare della mia esperienza. Io sono un cronista, di provincia, quindi sono molto legato ai fatti di cronaca che avvengono, almeno in provincia di Chieti, e quindi, è una sfaccettatura un po' magari diversa rispetto a come, può essere interpretato oggi il concetto di giornalista, che si occupa magari anche di questioni più interessanti, più importanti. Anche dal punto di vista, che so, della geopolitica. Intanto l'invito è a riscoprire i classici della letteratura, sia italiana che internazionale, perché in base a quello che vogliamo fare dai classici possiamo cogliere sempre tanti spunti, no, per le nostre riflessioni. Rileggendo I Promessi Sposi, per esempio, ho tirato fuori delle cose che calzano appunto su questo argomento del senso della misura, che riguardano il comportamento di Don Rodrigo, ad esempio, con Lucia, ma c'è stata anche una rilettura particolare da parte, che so, dei fratelli Grimm, del Buttonatroccolo, oppure anche il Mago di Oz. Ecco, il Mago di Oz è un'altra lettura che ci può essere magari ecco, approfondita, con l'approfondimento che ci ho potuto fare io per quanto riguarda gli aspetti che cercavo di catturare da questo classico anche qui internazionale letteratura. Anche la rilettura di Mary Poppins, ad esempio, lì magari non tanto per quanto riguarda il volume in sé, ma quanto per il film che poi la Disney ci ha prodotto, che è un arricchimento che spazia val di là praticamente di quello che è il testo scritto, perché c'è una riconciliazione importante su quella che è la fiducia che noi abbiniamo allo strumento monetario. Quindi, come dicevi, indubbiamente il giornalismo è importante, bisogna vedere come lo si vive, come lo si gestisce, come lo si interpreta anche, però in base alla propria esperienza poi l'invito che possiamo fare è a riscoprire un po' i classici della letteratura perché sono sempre impregnati di considerazioni. Che ci possono essere utili a rivedere anche il nostro modo, il modo di essere. Ad esempio, ho fatto una rilettura particolare anche diciamo, del nostro Silone con Fontamara, no? Con le considerazioni di una circostanza per quanto riguarda il voto delle anime morte, no? Ma c'è anche un riferimento a Gogol, alla stessa cosa per lo stesso tipo di concetto. Ecco, queste anime che votano, queste anime alle quali dobbiamo dare comunque un valore, e comunque un modo ci indica praticamente di come abbiamo smarrito il senso e la misura di oggi, perché in tutto quello che facciamo e vogliamo cerchiamo di dare un valore. Un altro tema che affronto interessante è come ormai ci siamo ficcati in questo vicolo cieco, per cui anche alla cultura noi siamo purtroppo. Siamo tenuti a dare un valore. Oggi, stamattina, per esempio, io sono a casa, sono incaricato di comprare il pane la mattina, no? E quindi sono entrato praticamente nella mia panetteria e ho chiesto la ciabatta. Ora, ciabatta non è un termine, che utilizziamo praticamente nelle panetterie, però è una metafora che ormai è entrata nel nostro linguaggio e che ci porta appunto a utilizzare dei termini che appartengono praticamente, diciamo, ad un'altra terminologia che però utilizziamo poi nel linguaggio comune. Questo l'ha fatto soprattutto la cultura, e lo ha fatto soprattutto la finanza. Oggi i nostri figli vanno a scuola e tornano a casa non con dei voti, tornano a casa con dei crediti e dei debiti formativi. La stessa Costituzione repubblicana parla di beni culturali, soprattutto un bene culturale. Oggi è considerato bene se produce profitto. La Costituzione repubblicana parla di giacimenti culturali, di patrimonio culturale. Il patrimonio è un termine che prendiamo dall'economia e il patrimonio è patrimonio se produce un profitto, altrimenti non è più patrimonio. Ecco, il fatto di utilizzare questi beni, di utilizzare appunto questi termini associandoli all'economia è di per sé un fatto che non avremmo dovuto fare. Oggi molti termini economici sono presi addirittura dalla medicina. Ad esempio, la bolla, no? La bolla finanziaria, la bolla è un termine che prende dalla medicina. La pressione, la depressione è un termine che prendiamo dalla medicina in prestito che abbiamo calato praticamente nella finanza. Ecco, è un invito anche a riflettere su queste parole che utilizziamo probabilmente in modo inappropriato.
Effettivamente è la febbre del nostro tempo. Grazie, il senso e la misura, il dio denaro, il rifiuto della moderazione e i valori perduti. Rossano Orlando, Edizioni il Viandante. Spero di rivederti presto e che tu possa continuare a scrivere e a riflettere su questi temi. Ciao
Io ti
Rossano.
ringrazio per l'invito, grazie e buonasera e a presto, arrivederci.
Grazie a te.